Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo, al termine dell'ascolto della lettura della seconda lettera di Pietro, di poter anche noi ravvivare la nostra fede nella venuta del Signore e affrettarla con la nostra vita.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, dal capitolo 3, versetti dal 14 al 18. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere, nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle altre scritture, per loro propria rovina. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti, state bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
Eccoci al termine di questo scritto, di questa lettera, o come alcuni sostengono alla forma, ma si presenta come una specie di testamento dell'Apostolo Pietro, centrato, come abbiamo visto, sul tema della parusia. Lo troviamo al capitolo primo, già alla fine, versetti 18, 19, 20, dove l'Apostolo richiama l'episodio della trasfigurazione come prova o come segno della verità della promessa della parusia. La trasfigurazione come una specie di anticipo o di prova di quella gloria che sarà solo la parusia, e per questo dice proprio questo, e ci fa ritenere le promesse dei profeti ancora più sicure, quindi molto centrato sulle promesse dei profeti, perché nei profeti che noi troviamo tutte le promesse che riguardano il giorno del Signore. Oppure, per usare un'espressione che poi abbiamo appena meditato, i cieli nuovi, la terra nuova. Tutte queste promesse sono nei profeti e presuppongono un momento che qui è legato, il giorno del Signore, al ritorno di Gesù. Le due cose si collegano. Ecco, e mi pare che questo sia un punto centrale. Il capitolo 2, ecco, è da qui che noi abbiamo meditato questa settimana, è una ripresa, una reinterpretazione anche della lettera di Giuda. La seconda lettera di Pietro utilizza la lettera di Giuda, la riprende, e proprio in questa parte ancora di più, e in questo capitolo 2 troviamo parecchi riferimenti dati per scontati, diciamo, ad altri testi che non sono nel canone biblico, oppure hanno un rapporto con alcuni testi del canone biblico, ma sviluppano argomenti che sono al di fuori. Per esempio, il primo, che riguarda la ribellione degli angeli, gli angeli che sono caduti perché hanno lasciato, qui c'è un riferimento a Genesi 6, testo molto misterioso e difficile, che però viene interpretato in altri testi come prima Enoch, che la lettera di Giuda cita esplicitamente, lo cita proprio con virgolettato, ecco, c'è una citazione esplicita del primo libro di Enoch, ma anche qui, ecco, abbiamo questi presupposti negli esempi del giudizio di Dio, quindi gli angeli, che un po' imbarazzante questa idea, comunque, che abbandonano il loro status di gloria e si uniscono alle donne figlie degli uomini e nascono i giganti che hanno portato nel mondo tutti i disastri che vediamo, tutti, la violenza, il sangue e anche la magia hanno insegnato cose gravissime che hanno corrotto il mondo intero, come si vede. Ecco, e poi l'altro esempio è invece Sodoma, è il diluvio, Noè e poi Sodoma e Gomorra, ecco. Abbiamo sottolineato in particolare l'espressione alla fine del capitolo 2 del versetto 20. Sfuggire alla corruzione del mondo c'è all'inizio della lettera, al capitolo primo, proprio all'inizio, al versetto 4, torna qui e torna ancora la corruzione del mondo, per l'autore è legata alla corruzione morale. Non è solo sfuggire al mondo materiale, sfuggire alla corruzione morale del mondo. Per questo, ecco, l'altro grande elemento che abbiamo notato è quello morale, quello etico, una vita che si purifica, che si distanzia dalla corruzione del mondo e che quindi si prepara alla vita del mondo futuro, che è presentato, ecco, poi ho finito la mia introduzione, è presentato di nuovo come un evento catastrofico. Ci sono anche altri testi che presentano così le cose, cioè la fine di tutto. Tutto brucerà, non ci sarà più, tutto quello che è in questo mondo finirà, diciamo, finirà in modo catastrofico, ecco, in modo drammatico, e quindi si tratta di sfuggire a tutto ciò che non dura, a tutto ciò che non dura perché è corrotto dal male. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, aspettiamoci di nuovi e terra nuova. Ecco, l'autore affronta in questo modo il problema della fede nella parusia. Ci sono i falsi maestri che ritengono o insegnano che queste profezie dei profeti meravigliose e questa idea della parusia è un mito, nel senso anche moderno della parola, perché è uno dei sensi che c'era anche allora, è un mito, cioè va interpretato, non è una promessa realistica, va interpretato in un altro modo. Pietro, perciò, ricordiamo, dice: io non sono andato dietro dei miti quando vi ho annunciato la parusia. Ecco, vediamo insieme allora quest'ultima parte, è chiaro che è tutto molto connesso, noi leggiamo oggi dal versetto 14, ma anche i versetti precedenti sono da tenere presente.
Mi sembra che in questa finale di lettera si incontrino appunto tanti temi che abbiamo trovato nel corso della lettura, e convergono, come dire, in una specie di conclusione dove tutto resta in equilibrio. Il giorno del Signore, l'attesa del giorno del Signore, che in un certo senso dà la sua impronta a tutto, perché non solo come avverrà, ma soprattutto come, come bisogna aspettarla, cosa succederà a chi aspetta il giorno del Signore, quale sarà, come dire, l'atteggiamento del Signore da aspettarsi, ecco. E questa, appunto, questa sicurezza che cerca di infondere questo scritto, e cioè che la salvezza viene dalla misericordia del Signore, come aveva già anticipato al versetto 9, no? Egli è magnanimo con voi. E inoltre mi ha colpito la chiusa nella quale rafforza l'idea che i tempi appunto non sono immediati, non sono imminenti, e perciò c'è il pericolo che ogni fermezza che è raccomandabile venga messa a rischio. E in parallelo invece l'invito, ma direi quasi l'augurio, a crescere nella grazia e nella conoscenza. La grazia la conosciamo, la conoscenza colpisce come valore, no? Che si può augurare a una persona di crescere nella conoscenza del Signore. E in questo richiama i versetti del capitolo precedente, dal 20 al 21, in cui si dice appunto quanto sia importante la conoscenza, sia come mezzo per sfuggire al mondo, sia come valore a cui restare attaccati, altrimenti si ritorna in una situazione di bestie. Alla fine, proprio a fine, l'ultima parola, l'ultima espressione, il giorno dell'eternità. È un'espressione che richiama l'ebraico, perché non dice il giorno senza fine, non dice il giorno eterno, ma proprio il giorno dell'eternità. E questo mi fa pensare, ma può essere interpretato in tanti modi, è il giorno che inaugura l'eternità.
Certo, è una lettera che più mi sembra più proprio un biglietto di avvertimento, di esortazione. Non mi pare che ci siano dei contenuti di rivelazione particolari rispetto alle altre, ma proprio tutta questa messa in guardia. Mi piaceva molto questo insistere sulla bontà del Signore, cioè tutto il discorso di Pietro e tutto intorno a questo. C'è chi dice che il Signore tarda, no, il Signore è buono e aspetta, ha pazienza, quindi il suo ritardo, o quello che è presunto ritardo, in realtà è magnanimità verso di voi, è pazienza verso tutti coloro che sono nell'errore perché possano convertirsi e quindi ritornare a Lui. E quindi ecco che mi pare che questo, per questo che lui insista tanto sulla conoscenza, un termine che ricorre spesso in modo abbastanza particolare in questa lettera, la conoscenza del Signore come modo per sfuggire alla corruzione del mondo. E in particolare mi pare che sia la conoscenza di questo, cioè che appunto il Signore ha pazienza, attende, aspetta, e non che ciò che è stato predetto, cioè l'arrivo, il suo ritorno, la venuta del giorno del Signore, sia una favola, perché ancora non la si vede. Quindi mi pareva che la conoscenza in particolare fosse la conoscenza di questo.
Riguardo a questo discorso della conoscenza, e quindi a questo invito a crescere nella grazia, appunto, nella conoscenza del Signore, mi sembra molto bello l'accostamento della lettera di Pietro con il Vangelo di oggi, perché come si può conoscere di più il Signore Gesù? E proprio oggi, appunto, noi riceviamo dal versetto 39 del Vangelo di Giovanni, no, al capitolo 5, questo invito a questa attenzione alle scritture, no? Chiaramente lui si rivolge in un certo modo: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita, sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ecco, questa conoscenza intima del Signore si ha esclusivamente in questo modo, con una frequentazione altrettanto intima e fedele per me della scrittura, della sua parola.
I due aspetti della salvezza sottolineati oggi mi sembrano certi, sono la magnanimità del Signore e anche la grazia e la conoscenza, perché all'inizio della lettera lui aveva detto che sono date a noi in abbondanza e sono sufficienti per vivere santamente tutto ciò che è necessario per una vita vissuta santamente. Poi certamente c'è tutto questo tempo nostro e del mondo, c'è l'inganno, c'è però nella certezza di fede che appunto noi tutto abbiamo. E questo discorso della scrittura evidentemente rinforza tutto questo, c'è una parola che ci è data e a me piace, ma mi fa anche un po' sorridere questo accenno a Paolo, nel senso che sento Pietro probabilmente perché era tanto legato alla lettura che avevamo appena fatto della passione, quindi l'avevamo visto anche nei suoi aspetti più di fatica, e adesso così accorato, così appassionato e anche così comprensivo della fatica della lettura dell'ascolto delle lettere di Paolo, mi sembra che non vada sottolineato il fatto che dobbiamo farci aiutare a capirle, ad ascoltarle insieme, non farci ingannare dagli ignoranti, dagli incerti, non ingannarci noi stessi per ignoranza o incertezza e ammettere anche una certa fatica, una certa difficoltà.
Io ritorno un attimo su questa cosa della conoscenza, perché anche a me ha preso molto. E mi sembrava anche che la grande sottolineatura appunto della vita morale, in contrapposizione di chi invece, eccetera, eccetera, questa sottolineatura quasi non fosse fine a se stessa, ma proprio per la conoscenza. Questo lo dico perché al primo capitolo diceva, quando concatena tutte le virtù, dice se queste cose si trovino in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. No, questo lo riprendo perché appunto anche pensando alla forza con cui questa lettera parla della parusia e della necessità di non lasciarsi ingannare, quindi di aspettarla, di essere certi che verrà, mi sembra che questa sottolineatura, ecco, della conoscenza sia conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo sia fondamentale, tanto che così rileggendo ho avuto l'impressione che anche la trasfigurazione, quell'episodio che dicono essere l'unico episodio della vita di Gesù riportata nelle lettere, che è una cosa un po' strana, anche quell'episodio forse vuole anche rinsaldare e proprio dare sicurezza, ecco, di questa conoscenza di Gesù come il Signore, e forse anche di più, perché oggi c'è questa dossologia è rivolta a Lui. E quindi appunto qui a me piacerebbe così proprio andare un po' avanti, ma a me vengono vari testi, poi ad esempio nel Vangelo di Giovanni capitolo 17 dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Quindi questa conoscenza di Gesù come il Signore mi sembra fondamentale nella vita di fede e per l'attesa del suo ritorno.
Sì, anch'io volevo fermarmi un attimo sulla conoscenza, quindi se ho ben capito anche dagli altri interventi, e da tutta la lettera, la conoscenza è un punto di partenza e un punto di arrivo, perché la conoscenza sembrava all'inizio il presupposto per la vita morale. Mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, dunque la sua potenza divina ci ha fatto bene, ci ha fatto dono di ogni bene mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, e poi più volte dice che gli immorali è così perché dimenticano o non, dimenticano, insomma, oppure per esempio al versetto 21 dice: sarebbe stato per loro meglio non avere conosciuto la via della giustizia piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle. Quindi poi ancora al versetto 20 diceva: se dopo avere fuggito le corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza, quindi la conoscenza è il punto di partenza, però qui è il punto di arrivo, crescere nella conoscenza. Quindi sono tutte e due le cose. Ci sono altre due sottolineature che volevo fare, una è già stata fatta anche all'inizio da diversi, quando dice al versetto 15: la magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Questa espressione è sovrapponibile a quella che diceva prima, e parlando di lentezza, prima la chiamava lentezza apparente di Dio nella adempiere la sua promessa, qua parla di magnanimità, quindi la lentezza di Dio è magnanimità, è da leggere come magnanimità. Molto bella questa cosa. E poi mi sembra interessante riguardo all'accenno a Paolo, che è già stato sottolineato. Ho letto anche nei commenti, è molto importante questa seconda lettera di Pietro per quanto riguarda la formazione di un certo canone delle scritture. Qui si parla di lettere al pari delle altre scritture, non sappiamo poi quali sono, è vero, però evidentemente questo autore della seconda Pietro, che usa la lettera di Giuda in abbondanza e cita anche altre cose che noi non abbiamo più nel nostro canone, però anche qui parla degli scritti di Paolo già come scritture, diciamo, ispirate, con un concetto vicino a quello che usiamo noi.
È stato già detto quasi tutto. Io volevo sottolineare una cosa che mi ha colpito così nella lettura, e nell'attesa al versetto 14, e dopo aver detto che aspettiamo nuovi cieli, nuova terra nei quali abita la giustizia, dice: perciò carissimi, nell'attesa di questi eventi fate di tutto perché Dio vi trovi in pace. Insomma, fa parte appunto di questa condotta santa, di cercare che affretta la parusia, c'è anche di essere trovati in pace.
Volevo anch'io parlare di questo versetto 17 e dire che questa lettera si conclude con una grande esortazione, ma era stata tutta un'esortazione. Qui dice: siete stati avvertiti, state bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti dall'errore dei malvagi. Ma già nel capitolo primo aveva detto: finché vivo in questa tenda credo giusto di tenervi desti con le mie esortazioni. Quindi è proprio quello che si è prefisso Pietro, questa esortazione fondata sulla certezza del Signore Gesù Cristo, figlio di Dio Padre, e sulla fedeltà di Dio. Dio è fedele. E quei versetti di ieri, quel versetto di ieri che diceva: non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi, già ci risuona, perché l'abbiamo visto anche nel libro della Sapienza, questa pazienza di Dio con tutti, e poi abbiano modo di pentirsi, rende più comprensibile anche quei versetti così duri contro chi si è voltato indietro, contro chi ha abbandonato la retta via e si è voltato indietro. Si capisce che sia così dura, perché in realtà la lotta al male deve essere durissima, però la magnanimità di Dio e la sua attesa che tutti si pentano rimane la nostra grande certezza.
Mi pare che Pietro ponga in capo a tutto questa nozione di parusia, più che nozione questa verità, questa a cui credere, come antidoto contro la corruzione. Per cui anche questa conoscenza di cui parla oggi e che ne ha parlato tante volte, stabilizzare la fede attraverso la conoscenza. E quindi anche proprio quando dice di Paolo, ecco, di studiare le scritture, di approfondirle, perché Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, in tutte le sue lettere parla di queste cose. E se uno va a vedere le lettere di Paolo, quanto parla lui della parusia, ne parla moltissimo la prima ai Tessalonicesi, ma in tutte le lettere c'è una grande tensione scatologica e una tensione al giorno del Signore. Quel giorno viene detto in tanti modi, in tutti i modi, e io penso che se questi tali ai quali Pietro si rivolge consideravano questo evento della fede un mito, secondo me c'è anche un rischio che lo si possa considerare un mito in modo sottinteso, senza dirlo. E ho l'impressione che la Chiesa di Occidente abbia un po' trascurato questa cosa, me ne accorgo in varie occasioni, non è esplicitato, si ha come un timore a parlarne. Io ho l'impressione che anche rispetto alla Chiesa orientale, che invece approfondisce molto di più, mi pare, questo passaggio. L'esortazione che fa a leggere anche le lettere di Paolo è perché, secondo me, si trova una messa abbondante di questa della descrizione e dell'esortazione a credere e avere fiducia nel giorno della parusia.
Dice anche che ci sono alcune cose difficili da capire. È vero, presuppone che ci sia una specie di collezione. Non parlerei di canone, perché il concetto di canone è più tardo. Il concetto di canone presuppone la chiusura di una lista, non semplicemente che dei testi sono ritenuti autorevoli, facenti fede o ispirati. Il canone aggiunge qualcos'altro, aggiunge l'idea che si è chiuso il numero degli scritti ispirati. E qui non è detto questo, ma sicuramente questo mostra che siamo in un tempo post-apostolico, diciamo, e anche questo aiuta a capire la problematica, a vedere, ecco, difficile stabilire quali sono, a che cosa si riferisce. Io ho pensato che c'è forse una spia al capitolo 2, al versetto 19, quando, parlando dei falsi maestri, sempre dice che promettono la libertà. Naturalmente la promessa di libertà è molto più vasta, tutti promettevano la libertà, non soltanto anche i filosofi, anche gli altri, tutti promettevano la libertà. Però qui, se ci si riferisce a Paolo, potrebbe essere, pensate alla lettera ai Galati, eccetera, che può essere fraintesa. Comunque si vede già che c'è un problema di interpretazione diversa, ecco, delle lettere, di alcuni scritti di Paolo. E quindi, no, per concludere, Aggiungevo un piccolo particolare, il versetto 15 è già stato commentato. E qui mi sembra che aggiunga qualche cosa rispetto al passo precedente, subito prima, cioè al versetto 9. Il versetto 9 dice che la lentezza, il ritardo, diciamo, deve essere interpretata diversamente, cioè come magnanimità, come bontà. Qui dice che la bontà deve essere considerata salvezza. È un passo in più. E qui sotiria, salvezza, sembra che abbia lo stesso significato, per esempio, che ha in Paolo abitualmente, cioè significa l'evento futuro, non quello che abbiamo già. La salvezza è l'evento, se si ha giustificati, Romani 5, non ci salverà dall'ira ventura. La salvezza è la salvezza definitiva. Ecco, per concludere, pensavo adesso di richiamare il versetto 10 del capitolo primo. Mi sembra che questo sia, cioè, può essere una chiave di tutto il modo di procedere dell'autore, che dice, fratelli, cercate, sforzatevi di rendere salda la vostra vocazione ed elezione. Di questo ho già parlato prima, come avete già detto, al versetto 4 in particolare. Cioè Dio ci ha dato tutto, dice l'autore, perché noi possiamo, addirittura con un'espressione molto significativa, diventare partecipi della natura divina, che io credo voglia dire immortali. C'è il concetto di natura in senso dogmatico, partecipi dell'immortalità di Dio, sfuggendo in questo modo al mondo, che è un mondo destinato alla morte, che però qui l'autore lega al comportamento morale, non semplicemente al fatto che il mondo materiale è provvisorio, ma al fatto che c'è la corruzione morale, e sfuggendo a questo voi diventate partecipi dell'immortalità. E qui dice il versetto 10 del capitolo primo, e l'esortazione della lettera può essere appesa a questa espressione, da parte Dio ha fatto così verso di voi. A voi sta di rendere stabile, di confermare con la vostra vita la vostra appartenenza e la vostra destinazione alla natura divina, alla partecipazione alla natura divina.